Benvenuti a Spazio Normativo di lavoroincasa.it, il podcast dedicato a normative immobiliari e regolamenti condominiali. Sono Manuela Margili e oggi vi parlerò del modello ISEE e di come il patrimonio immobiliare della famiglia incida sul suo calcolo. Vi indicherò inoltre qualche piccola strategia consentita dalla legge per poterlo abbassare. Per prima cosa, vediamo che cos'è l'ISEE, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. È uno strumento utilizzato da tutte le famiglie che hanno necessità di conoscere la propria situazione economica al fine di beneficiare di strumenti di sostegno, bonus, agevolazioni o di fruire di alcuni servizi. Viene determinato in riferimento al nucleo familiare, intendendosi per tale l'insieme delle persone riportate sul cosiddetto stato di famiglia, che risultano essere residenti presso una determinata abitazione. Quando si parla di ISEE, occorre innanzitutto precisare che il suo valore si basa sulla situazione reddituale e sul patrimonio posseduto dai componenti del nucleo familiare nell'ultima dichiarazione dei redditi, che a sua volta si riferisce all'anno precedente. Per fare un esempio, l'ISEE ottenuto nel 2025 si riferisce ai redditi al patrimonio al 31 dicembre del 2023, quindi attenzione. L'ISEE calcolato, inoltre, è valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato determinato. Ma quali sono gli elementi che rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE? Poiché è un indice che misura il reddito e il patrimonio di un nucleo familiare, occorre tener conto del reddito complessivo della famiglia, ovvero la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti, del patrimonio immobiliare come conti correnti e investimenti, del patrimonio immobiliare come case e terreni e in ultimo della composizione del nucleo familiare, ovvero il numero dei componenti, che è fondamentale. Preciso che il patrimonio mobiliare e immobiliare però rileva solo per il 20% del valore considerato. Ora, cosa fare di questi dati? Questi dati dovranno essere riportati nella DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, per la cui compilazione ci si potrà avvalere del supporto di un CAF al fine di non commettere errori. Gli immobili in tutto ciò rivestono una parte importante nella determinazione dell'ISEE e quindi ci sono alcuni elementi da indicare che sono fondamentali. Si tratta del valore catastale dell'immobile, della quota di possesso, questo qualora l'immobile sia posseduto in comproprietà, e infine del capitale residuo del mutuo, che eventualmente è stato sottoscritto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile, in quanto esso consente di ridurre il valore finale dell'ISEE. Ma vediamo adesso il punto fondamentale: come ottimizzare il patrimonio immobiliare per poter abbassare l'ISEE, l'aspetto che qui ci interessa. Il patrimonio immobiliare incide negativamente sul calcolo dell'ISEE, ma fortunatamente esistono alcune piccole strategie per ridurre il valore calcolato. Si pensi alla donazione dell'immobile, perché trasferire la proprietà dell'immobile a un parente, attenzione che non sia parte del nucleo familiare, potrebbe abbassare il patrimonio complessivo. Tuttavia la donazione ha delle implicazioni fiscali e successorie da valutare attentamente. Poi c'è la costituzione di un usufrutto, in quanto cedere l'immobile in usufrutto a terzi riduce il valore del patrimonio immobiliare, in quanto chi mantiene solo la nuda proprietà dovrà indicare un valore inferiore. Significativa può essere anche la variazione della rendita catastale quando ne sia richiesto un aggiornamento. Poi possiamo fare una vendita di immobili, in quanto se si possiedono più immobili si può valutare la vendita di quelli non essenziali o reputati tale, sempre considerando le implicazioni fiscali prima di procedere. Infine, attenzione al mutuo. Poiché il mutuo residuo viene sottratto dal valore dell'immobile, una sua estinzione anticipata potrebbe ridurre il beneficio da conseguire. Quindi, concludendo, adottando queste piccole strategie è possibile ridurre il valore del patrimonio immobiliare e ottenere così l'accesso a maggiori agevolazioni e prestazioni sociali. Per oggi è tutto. Vi ricordo inoltre che per domande o feedback potete contattarci sui canali social di lavoroincasa.it e potrete ricevere risposte dedicate sul finale del prossimo episodio. Pertanto vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che tratterà di spese di manutenzione in caso di affitto. Grazie per averci ascoltato su Spazio Normativo di lavoroincasa.it.